L'ultima volta ci siamo lasciati con una introduzione al calcolo di Bohr. In realtà poi abbiamo visto tutte le parti, oggi prenderemo un pochino più confidenza con questo calcolo che vi ricordo vi sarà richiesto al compito della, potrebbe esservi richiesto al compito della seconda prova. Che cosa consiste il calcolo di Bohr? Beh, il calcolo di Bohr ci dà quell'aspetto quantitativo sulle quattro fasi mineralogiche del clinker che abbiamo detto essere il silicato bicalcico, il silicato tricalcico, l'alluminato tricalcico, il ferro alluminato tetracalcico. A partire dalle materie prime, che sono il calcare, le argille, le sabbie, di conseguenza gli ossidi di partenza, che sono l'ossido di calcio, dalla dissociazione del carbonato di calcio in CaO e CO2, e poi gli ossidi che provengono invece dalle argille e dalle sabbie, quindi abbiamo l'ossido di silicio, l'ossido di alluminio, l'ossido di ferro. In generale, quindi, abbiamo questa configurazione che riguarda il nostro clinker, cioè la composizione del clinker è riassunta a livello di nomenclatura, quindi vi ricordo non chimica, ma di una nomenclatura che va a semplificare quella che sarebbe invece la formula chimica, il C3S, il C2S, il C3A, il C4F. Cosa abbiamo detto? Che ci sono quattro regole che dobbiamo osservare. La prima regola è che tutto l'ossido di ferro va a consumarsi, quindi reagendo, con l'ossido di calcio, l'ossido di alluminio, per andare a formare il ferro alluminato tetracalcico. In che rapporto lo fa? Beh, l'ossido di ferro sta in rapporto 1 a 1 con l'ossido di alluminio e 1 a 4 invece con l'ossido di calcio. Ciò vuol dire che per ogni mole di ossido di ferro che noi abbiamo a disposizione, queste reagiranno con una mole di ossido di alluminio, 4 moli di ossido di calcio. A questo punto abbiamo la seconda regola, l'ossido di ferro è stato consumato, rimane dell'ossido di alluminio, questo reagirà con l'ossido di calcio in un rapporto 1 a 3 per andare a formare l'alluminato tricalcico. Terza regola, l'ossido di silicio andrà a formare il silicato bicalcico reagendo con l'ossido di calcio in un rapporto 1 a 2. Ed infine, tutto quell'ossido di calcio che è rimasto, che quindi non è stato consumato dalle precedenti reazioni, beh, andrà a reagire in un rapporto 1 a 1 con l'ossido. Scusate, con il silicato bicalcico per formare il silicato tricalcico. E da qui siamo partiti nel fare i nostri ragionamenti, cioè abbiamo considerato 1000 grammi di un campione che è distribuito al 20% di ossido di silicio, al 7% di ossido di alluminio, al 3% di ossido di ferro e il 66% invece è costituito da ossido di calcio. Abbiamo poi delle impurezze al 4%. Il ragionamento deve essere riportato in moli che ci servono nel discorso delle reazioni chimiche, perciò ci servirà conoscere il peso molare ed andare a dividere quel peso in grammi per il peso specifico di quel composto, quindi per l'ossido di silicio avremo 200 diviso 60, per invece l'ossido d'alluminio 70 diviso 102, 30 diviso 160 per l'ossido di ferro e poi 660 diviso 56 per quanto riguarda l'ossido di calcio. Le quantità in grammi le abbiamo ricavate dalle percentuali, quindi il 20% di ossido di silicio non è altro che 200 grammi perché il nostro campione era in totale di 1000 grammi. Attenzione al compito, per non partire in automatico, se vi dovessi dare un campione da 1200 grammi, ovviamente fatevi i conti bene, stando attenti a questi valori. Allora, in questo caso, vado velocemente perché l'abbiamo visto già la volta precedente, che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo applicato queste quattro regole al caso specifico. E quindi, per esempio, abbiamo detto che tutto l'ossido di ferro andava a consumarsi in una reazione in rapporto 1 a 1 con l'ossido di alluminio e 1 a 4 con l'ossido di calcio, perciò, poiché avevamo di ossido di ferro 0,19 moli, queste avrebbero reagito con 0,19 moli di ossido di alluminio e poi 4 per 0,19 moli invece di ossido di calcio. Ora, la seconda regola invece è che l'ossido di alluminio che è rimasto va quindi a reagire in quel rapporto di 1 a 3 con l'ossido di calcio. Perciò l'avanzo, avendo consumato 0,19, avendoli in totale 0,68, 0,68 meno 0,19 ci dà 0,49, che reagisce con 3 per 0,49, cioè 1,47 di ossido di calcio. Otteniamo l'alluminato tricalcico. Ancora, terza regola, in questo caso l'ossido di silicio andrà a formare il silicato bicalcico reagendo in un rapporto 1 a 2 con l'ossido di calcio. Quindi, poiché abbiamo 3,33 moli di ossido di silicio, ne consumeranno 6,66 di ossido di calcio per avere 3,33 di silicato bicalcico. Infine, quarta regola, facciamo la sottrazione di tutto l'ossido di calcio che abbiamo consumato nelle tre reazioni precedenti e ci rimarrà una quantità di avanzo, appunto, che in questo caso è 2,89, che reagendo in rapporto 1 a 1 con il silicato bicalcico ci darà 2,89 moli di silicato tricalcico. Ne riportiamo, cioè andiamo a fare uno schema finale, così come lo presenterete nel compito, dove, attenzione, riportate le 0,19 moli di ossido di le 0,19 moli che corrispondevano al consumo dell'ossido di ferro e che ci hanno dato il ferro alluminato tetracalcico, 0,49 moli di alluminato tricalcico, abbiamo infine 0,44 moli di silicato bicalcico, perché dovete al termine della quarta regola fare un'ulteriore sottrazione sul silicato bicalcico, perché abbiamo detto che una parte viene consumata proprio nella produzione del silicato tricalcico, quindi dovete aggiornare la quantità del silicato bicalcico e infine riportare il valore che avete ottenuto del silicato tricalcico. Che succede ora? Se vogliamo andare avanti nell'esercizio, potreste riportare il tutto, ovviamente, in grammi, andando a considerare quello che è ancora quel peso molare, però stavolta delle specie mineralogiche. Il ferro alluminato tetracalcico ha un PM uguale a 486, quindi quelle 0,19 moli moltiplicate per 486 ci diranno che è stato ottenuto una quantità di 92,3 grammi, che è pari al 9,2% dell'intero clinker, e così via per tutti gli altri, sino ad arrivare quindi a definire le proporzioni in cui si trovano. Ora, un esempio di calcolo che dovete svolgere voi, vi do la prima slide giusto per avere i valori. Quindi, in questo caso, il vostro clinker è costituito al 23% da ossido di silicio, al 6,5% da ossido di alluminio, al 5,5% da ossido di ferro e al 65% da ossido di calcio. Avete i valori di PM, il vostro campione è di 1000 grammi, prego, risolvete. E di conseguenza io avrò che l'ossido di calcio reagisce con il silicato bicalcico, dove 1,71 moli di ossido di calcio andranno a reagire con 1,71 moli di silicato bicalcico per ottenere 1,71 moli di silicato tricalcico. Non è finita, l'ultima operazione è andare a considerare quanto silicato bicalcico è stato consumato in quest'ultima reazione e sottrarlo dalla quantità che era stata ricavata nella terza regola e aggiornare il mio prospetto, che in questo caso mi porterà ad avere 0,34 moli di ferro alluminato tetracalcico, 0,29 moli di alluminato tricalcico, 2,12 moli di silicato bicalcico e 1,71 moli di silicato tricalcico. Quel 2,12, come vedete, è il frutto di una sottrazione, i 3,83 che avevo ottenuto nella terza regola meno gli 1,71 che sono la quantità consumata per ottenere il silicato tricalcico. Dopodiché la differenza è appunto 2,12. Li confrontiamo questi due casi che abbiamo visto, il primo che avevamo anche già raccontato durante la scorsa lezione e il secondo. Che cosa notiamo in particolare? Vediamo che in questo caso è aumentata la quantità di silicato bicalcico e diminuita la quantità di silicato tricalcico. Vedremo più avanti che cosa questo vuol dire, che cosa può implicare in quelle famose reazioni di idratazione di quello che sarà il cemento. Mentre invece noi siamo ancora una volta fermi a questa produzione che ha avuto un brusco raffreddamento che ha prodotto quindi il clinker e che deve essere successivamente macinato. Tornando alle nostre immagini di quello che è l'industria della produzione del cemento, abbiamo dei mulini enormi all'interno degli stabilimenti che macinano questo prodotto di cottura e lo riducono appunto ad una polvere, ad una farina finissima, e vedete infatti che nel momento della macinazione abbiamo anche una dispersione di polveri nell'intorno. Poi l'ultima fase è proprio quella del confezionamento. Allora, siamo abituati molto spesso a vedere il cemento all'interno del classico sacco. Ok? In realtà poi noi sappiamo che nelle stazioni dove viene confezionato, quindi nelle stazioni di betonaggio dove viene confezionato il calcestruzzo, non è che lì gli operai stanno ad aprire i sacchi di cemento. Probabilmente, forse non ci avete fatto caso, ma spesso sulla 131 si vedono dei mezzi che sono simili a delle autobotti, in realtà sono un pochino più stretti e che stanno trasportando il cemento Portland in farina, e di conseguenza quindi abbiamo due tipi di uscite da quella che è la cementeria. Abbiamo direttamente in polvere, quindi con dei mezzi appositi, e o altrimenti abbiamo per la distribuzione, per il cantiere, per il confezionamento delle malte o del calcestruzzo confezionato però in loco, la distribuzione con i nostri sacchi, dove il sacco poi riporterà una serie di indicazioni che a noi saranno particolarmente utili. Ora, questa fase precedente che ho descritto di macinazione è fondamentale. È fondamentale perché intanto ci racconterà qualcosa di quello che sarà il cemento idratato. Per esempio, che una macinazione che porterà ad una distribuzione granulometrica, ancora una volta, quindi non abbiamo un aspetto monodimensionale del nostro cemento, ma abbiamo sempre una distribuzione che sarà maggiormente concentrata su un intervallo di dimensioni delle nostre particelle, ma che presenterà delle code superiori ed inferiori. Intanto dobbiamo riconoscere che particelle di cemento che hanno una dimensione superiore dei 45 micron richiedono dei tempi molto lunghi per la loro idratazione, mentre quelle che addirittura superano i 75 micron non si idrateranno mai completamente. Lo scopriremo poi proprio quando vedremo le reazioni di idratazione, il meccanismo con il quale il cemento Portland si idrata. sto dando per scontato una cosa che ho già detto nella scorsa lezione: al momento della macinazione viene poi unito una piccolissima percentuale di gesso che ci porta proprio dal clinker al cemento Portland. Questa percentuale va da superiori di 0% ovviamente a 5%. Che cosa implica avere una polvere più o meno fine? Beh, delle conseguenze su quella che sarà la lavorabilità del nostro impasto, altro argomento di cui parleremo nello specifico per il calcestruzzo. Perché? Perché vi ricordo che macinare finemente una polvere significa aumentare la superficie specifica, ma aumentare la superficie specifica significa anche aumentare i punti di contatto tra le particelle, l'attrito aumenta, di conseguenza lavorare un qualcosa di più fine è maggiormente complesso rispetto a un qualcosa di grossolano. Voi immaginate di avere un contenitore dove mettete all'interno delle palline da tennis. Beh, spostarle non sarà tanto complesso. Le palline da tennis tra loro hanno dei punti di contatto che sono abbastanza limitati. Riempitelo con della sabbia e provate a miscelare in modo da rendere il tutto più omogeneo. Beh, sicuramente questo è un lavoro che è decisamente più complesso, un'esperienza che potete fare nella vita comune. Ora, ancora, le operazioni di macinazione sono parecchio costose, di conseguenza avere un prodotto maggiormente macinato significa avere un prodotto che è costoso. Ogni tanto facciamo un riferimento all'economia di questi materiali. Perché? Beh, perché è ovvio, noi ci organizziamo le nostre costruzioni, il nostro progettare, il nostro utilizzo della materia in funzione del loro costo. Funziona tutto così e quindi siamo costretti a fare un continuo riferimento anche a questo. Quindi in un cemento moderno che cosa ritroviamo fondamentalmente? Beh, intanto abbiamo un 90% delle nostre particelle che ha una dimensione tra i 2 e i 90 micron. Il 7-9% invece è minore di 2 micron e tra 0 e 4% è maggiore di 90 micron. Quindi stiamo anche dicendo che c'è tutta una frazione granulometrica che non si idraterà mai completamente. Ma spingere la macinazione ad ottenere una polvere finissima in tutte le sue fasi granulometriche significherebbe avere dei costi eccessivi e questo materiale risulterebbe improponibile, oltre che, come vedremo, condiziona anche la velocità di presa e potrebbe essere non sempre utile avere un aumento di quest'ultima. Sono tutte cose che scopriamo adesso pian piano, che stiamo annunciando via via. Cioè, vedete per esempio quello che è una curva granulometrica tipica di tre cementi diversi: il 32,5, il 52,5 e il microcemento. Cioè possiamo avere, via via che ci spostiamo su quest'asse, delle frazioni sempre più piccole. Ok? Quindi abbiamo delle particelle che stanno in dei range, per esempio nel caso del microcemento, che vanno da circa 12 micron sino a 1 micron. Mentre guardate quanto è più ampio il range del 32,5 o del 52,5, che va dai 100 a 1 con una distribuzione che è diversa. Perché se prendiamo in esame la misura a caso dei 20 micron, troviamo una quantità per il 52,5 che è inferiore rispetto a quella che troviamo invece per il 32,5. Quindi la distribuzione granulometrica è diversa. Ora, che cosa dobbiamo tenere in considerazione che ci sarà utile? Proprio il discorso dell'incremento della superficie specifica, che noi abbiamo già trattato però durante la scorsa lezione e sul quale direi che non dobbiamo dire granché altro. Cioè ci serve che sia ben presente il fatto che macinare un qualcosa a parità di volume, cioè il volume si conserva, ma aumenta la superficie specifica. La superficie specifica è funzione quindi del livello e della durata di macinazione, della tecnica di macinazione, e a sua volta ha una grossa influenza sulle cinetiche delle reazioni chimiche di idratazione che vedremo appunto più avanti. Ora, questo è il cemento Portland, ma attenzione, noi non utilizziamo generalmente il cemento Portland tal quale, ma abbiamo bisogno, anche per una diminuzione di costi, di avere i cosiddetti cementi di miscela. Allora, i cementi di miscela ci danno un grosso vantaggio, possono contenere delle sostanze e delle materie, degli altri materiali che danno un contributo anche loro in termini di idraulicità, soprattutto costituiscono una parte che fa volume, che quindi ci consente di risparmiare il cemento Portland, perché potremmo non aver bisogno di avere prestazioni meccaniche particolari, quindi ci interessa in un certo senso diluire queste prestazioni, e lo facciamo inserendo proprio nella nostra polvere di cemento degli altri materiali. Così avremo per esempio i cementi pozzolanici. Questo vuol dire inserire proprio delle pozzolane, che possono essere per esempio in questo caso naturali, come i materiali prodotti da eruzioni vulcaniche. L'abbiamo già visto nelle calci idrauliche che cosa sono le pozzolane, oppure potrebbero essere anche pozzolane artificiali, che sono generalmente dei residui di altre lavorazioni industriali. Tenete presente che da subito nell'industria della produzione del cemento si è capito che si poteva utilizzare quello che era un residuo, un rifiuto in altre componenti industriali, per andare a smaltirlo nel cemento dove sarebbe rimasto fissato. Poi inoltre si è capito che c'è un tipo di contributo. Allora, in questo caso in particolare delle pozzolane artificiali, noi abbiamo delle industrie termoelettriche, cioè di produzione dell'energia elettrica per esempio dal carbone, dove per ogni tonnellata appunto di carbone vengono prodotte circa 150 kg di cenere volante. Questa cenere volante può riversarsi quindi nell'industria del cemento e può dare vita a quello che sarà il cemento pozzolanico con pozzolana artificiale, dove vengono sviluppate nelle interazioni tra le diverse particelle e diverse componenti quella che è appunto un livello di idraulicità e di reattività maggiore. Poi abbiamo il fumo di silice. Nel caso del fumo di silice abbiamo un altro tipo di industria, che è quello che si basa, che è quella che si basa sul forno elettrico nella produzione per esempio delle leghe di ferro silicio. E qual è la caratteristica di questo materiale? Beh, guardate bene, abbiamo una polvere finissima dove per ciascun chilogrammo possiamo avere addirittura dai 13.000 ai 30.000 metri quadri di superficie. Cioè per ogni chilogrammo voi potreste avere la superficie che è equivalente a 3 ettari di un terreno, cioè 30.000 metri quadri in un chilogrammo di questa polvere. L'elevata quindi superficie specifica che noi ritroviamo è sicuramente anche in questo caso abbinata ad una struttura vetrosa che deriva dai bruschi raffreddamenti che hanno in questa industria e che porterà anche in questo caso ad una forte reattività. La reattività aiuterà il sistema a sviluppare dei prodotti che aumentino le prestazioni idrauliche. Tenete anche presente che in questo caso abbiamo delle particelle talmente fini che vanno ad infilarsi nei pori del materiale cemento, che si sarebbe formato anche senza il fumo di silice. Questo quindi diminuisce la porosità. Sappiamo che se la porosità diminuisce abbiamo un incremento delle prestazioni meccaniche. Un altro accoracciamento di miscela è quello a base di loppa d'alto forno, lo dice il nome stesso, quindi deriva dalle lavorazioni che avvengono nell'alto forno e in questo caso si tratta in particolare della produzione della ghisa. Anche in questo caso possiamo avere dall'uscita del forno un materiale che è stato raffreddato bruscamente, in questo caso avrà delle caratteristiche idrauliche, oppure potrebbe semplicemente essere un materiale inerte che quindi funge proprio da riempimento per il nostro materiale. Questa è la tabella che voi potete ritrovare sulla UNIEN 197.1 che classifica i cementi di miscela. Vedete, il cemento Portland sta sulla parte alta della nostra tabella, è costituito da clinker tra il 95 e il 100% e quindi abbiamo alla fine il gesso tra lo 0 e il 5%. Quindi cemento Portland è praticamente tutto clinker più il gesso. Poi se noi scendiamo e c'è la sigla, CEM1 è semplicemente il cemento Portland. Poi abbiamo il cemento Portland alla loppa e in questo caso ne abbiamo di due tipi. Un tipo, il primo, avrà una quantità di clinker che varia dall'80 al 94%, poi abbiamo la loppa d'alto forno che invece va dal 6 al 20% ed ancora il gesso che va dallo 0 al 5%. Vedete che la colonna del gesso è costante nelle sue proporzioni. Ce n'è un altro però per la loppa ad alto forno, vedete le proporzioni sono leggermente diverse, abbiamo 65-79%, 21-35%, sempre 0,5%. E così via potete scorrere i diversi tipi di cemento dove ritroverete delle proporzioni o delle miscele anche piuttosto complesse. Se andate a prendere il cemento Portland composito, per esempio, voi vi ritroverete delle proporzioni sì di clinker che possono essere alte o medie, sino poi ad introdurre, diciamo, un po' tutte quei materiali che derivano da altre lavorazioni e che vanno appunto ad articolare la nostra composizione. Come si classifica quindi in cemento? Abbiamo la sigla CEM più il numero romano a seconda della classificazione dell'introduzione della miscela e delle lettere che individuano il tipo e il sottotipo dei costituenti. Ed ancora infine la resistenza normalizzata. Quindi, per esempio, citare un CEM 1425R significa che stiamo parlando di cemento Portland 9500, 0,5 di gesso. 425 significa che la resistenza caratteristica, la resistenza a compressione è 42,5 megapascal, R sta per presa rapida, cioè quindi per la velocità con cui avverrà la nostra presa. Che cosa distingue la presa rapida da una presa normale? Cioè come faccio ad avere un cemento a presa rapida o un cemento a presa normale? Beh, macinando ad un livello ulteriore il mio cemento, cioè più ho superficie specifica, più avrò una velocità elevata di reazione. Quindi non c'è nulla di particolare se non spingere a livelli più fini la macinazione della mia polvere. Aumentare i siti di reazione significa aumentare la velocità con cui avverranno appunto le reazioni di idratazione che porteranno alla presa. In realtà, invece, poi con il calcestruzzo vedremo che ci sono altri modi per accelerare la presa e sono i cosiddetti additivi acceleranti. Ora, quando noi parliamo della classificazione dei cementi, abbiamo introdotto quindi un valore che è 32,5, 42,5, 52,5. Cioè significa andare a definire le resistenze meccaniche di una malta. E la malta, l'ho già detto la volta precedente, è un sistema che viene realizzato utilizzando il legante, la sabbia e una quantità d'acqua. Il rapporto per norma, stiamo parlando di una norma adesso, poi possiamo ovviamente sbizzarrirci sulle proporzioni, ma quando noi dobbiamo testare per norma una malta, utilizziamo dei riferimenti sul suo confezionamento, cioè abbiamo lo 0,5 di rapporto acqua-cemento, mentre il rapporto sabbia-cemento è uguale a 3. Che cosa significa? Beh, significa che io vado a prendere tra acqua e cemento un rapporto 0,5 e invece tra la sabbia e il cemento un rapporto pari a 3. Cioè, se considero per esempio un chilo di cemento, andrò ad utilizzare 3 kg di sabbia. Ok? Quindi c'è più cemento, c'è più legante di quanto non ci sia inerte. E questo ci dà già l'idea appunto del risparmio che noi abbiamo in termini economici, perché la sabbia è decisamente più economica del cemento Portland. Facciamo una pausa. Iniziato a parlare di malte, ho introdotto un termine di norma, normalizzate, e in effetti a posto? Parliamo di malte, abbiamo la necessità come sempre di classificare alcune delle loro proprietà. Questo significa che per norma ci deve essere una procedura con la quale possiamo appunto dare delle classi di resistenza. Un rapporto acqua-cemento pari a 0,5 significa che se io prendo in considerazione un chilo d'acqua, per esempio, dovrò avere che cosa? 2 kg di cemento. Ma se ho 2 kg di cemento, devo utilizzare 6 kg di sabbia. Per norma, per andare a testare quella che è la resistenza meccanica, devo utilizzare queste proporzioni, ma in laboratorio devo anche utilizzare, una cosa che in cantiere ovviamente non succede, ma devo utilizzare una sabbia normalizzata. Cioè una sabbia che ha una precisa curva granulometrica e che è conforme in questo caso a una norma che era la 196.1, appunto, l'abbiamo visto anche in precedenza. Vuole vedere? Così gira. Ok, pronto? Ok. E il risultato poi di una malta può essere il classico campione, ancora una volta cubico, 5x5x5, così come abbiamo visto quelli in pietra l'altra volta, stavolta realizzati, quindi si fa un impasto e poi si realizza il cubetto che potrà essere rotto a compressione. Il valore di questa rottura va classificato, va registrato e poi va visto se la classificazione è quella opportuna. Allora, reinseriamo le nostre slide, appunto, dove abbiamo la stessa norma alla quale fa riferimento la sabbia che abbiamo visto, e diciamo che ci sono 3 classi di resistenza. Lo dicevo già prima, la 32.5, 42.5, 52.5, che significa che la nostra malta avrà rispettivamente una resistenza di 32.5 MPa, 42.5 MPa, 52.5, quando? E ovvio dopo i classici 28 giorni. Le nostre resistenze si valutano a 28 giorni. La norma ci dà anche però dei riferimenti intermedi. A 2 giorni la resistenza meccanica di un 32,5R, quindi a presa rapida, deve essere maggiore di 10, non la va a classificare invece per una 32,5 normale. A 7 giorni noi abbiamo invece la 32,5 che deve essere maggiore di 16, a 28 giorni deve essere maggiore del valore che viene registrato come una sua classificazione, cioè quelle resistenze delle malte che abbiamo indicato prima sono i valori minimi, deve essere maggiore di 32,5, maggiore di 42,5, maggiore di 52,5. Ok? L'inizio della presa deve avvenire per tempi che siano maggiori di 60 minuti e l'espansione deve essere invece inferiore ai 10 mm. Questo è quello che è richiesto per norma alle nostre malte. Che cosa troviamo sul sacco di cemento? Quindi ancora riprendiamo quel discorso dell'ultima volta di farci un giro sulla rivendita di materiale edile per andare a vedere che cosa c'è scritto anche sulle confezioni, che sono tutte indicazioni pratiche di utilizzo. E allora troviamo sia delle indicazioni numeriche sia delle indicazioni per lettere, che abbiamo detto ci danno la possibilità di conoscere la composizione di quel cemento di miscela, dove sarà riportata una certa lettera, potrà avere quindi una composizione differente. Abbiamo detto pozzolane, abbiamo parlato di loppa d'alto forno, abbiamo detto fumo di silice e così via, quello composito. Insomma, questo ci viene raccontato nel sacco di cemento, dove troviamo anche l'indicazione della presa, e quindi se è rapida ci sarà la lettera R, e poi abbiamo l'indicazione quindi della resistenza a 28 giorni che deve essere raggiunta. Ora su questo veramente vi potete sbizzarrire, ma fa tutto riferimento alla tabella che abbiamo già visto in precedenza, su almeno sulla tipologia di cemento, e poi le resistenze sono quelle che abbiamo appunto raccontato. Ora vediamo qual è questo fenomeno che ci porta alla presa della nostra malta, cioè a passare da uno stato praticamente granulare, che è quello che state voi vedendo, anche se soltanto nella sabbia, in questo caso in questo pacco di sabbia normalizzata che sta girando tra i banchi, dove sicuramente vi state accorgendo di come varia la curva granulometrica. Si nota, siccome erano peraltro sono impilate in una certa maniera, vi accorgete come da una parte ci siano delle granulometrie un po' separate e c'è una parte fine soprattutto sul retro rispetto alle scritte, e quindi vi accorgete da come si passi veramente da una polvere sino a delle parti granulometriche. Ora, l'idratazione del cemento, acqua, quello che ci interessa. Noi abbiamo detto cemento, acqua e sabbia ci dà la classica pasta la malta. Noi abbiamo la pasta cementizia, che è fatta quindi dal nostro cemento e dalla nostra acqua. Non le usiamo mai, attenzione, così, perché abbiamo già spiegato, avremo un ritiro troppo elevato, una fratturazione, quindi inseriamo l'inerte che ci dà modo di avere un qualcosa di più stabile, di più uniforme. Che cosa possiamo sintetizzare del nostro processo di idratazione? Beh, la parola ci dice già tutto. Il legante si idrata, cioè incontrando l'acqua, venendo a contatto con l'acqua, va a sviluppare delle reazioni chimiche che sono dette appunto di idratazione. Queste reazioni portano alla formazione di prodotti che sono stabili anche in presenza di acqua. Il legante, vi ricordo, cemento è un legante idraulico, e queste neoformazioni svilupperanno una rete tale da incrementare le proprietà meccaniche e rimanere durature nel tempo. Quindi intanto noi abbiamo un impasto lavorabile inizialmente. Cioè abbiamo il nostro legante, aggiungiamo l'acqua e abbiamo appunto una lavorabilità del sistema che si traduce nella possibilità che abbiamo di miscelare queste componenti tra loro. Successivamente, mano a mano che iniziano ad avvenire le reazioni di idratazione, questa lavorabilità viene meno, perché i prodotti di reazione, come dicevamo, hanno delle caratteristiche morfologiche tali che la topologia generale del mio materiale sarà articolata e complessa, intrecciata, circolare, un po' come abbiamo visto già nel caso del gesso, con tutte quelle forme che vanno ad intrecciarsi tra loro e che ci portano di conseguenza ad avere un incremento delle proprietà meccaniche. Ma abbiamo avuto tutto il tempo di creare, ripeto, un impasto omogeneo che è stato gettato all'interno di una cassaforma o che è stato semplicemente disposto in una posizione per assolvere ad un particolare compito. Pensiamo ad un intonaco che quindi non viene gettato nella cassaforma ma viene distribuito su una superficie, pensiamo ad una malta di allettamento dei mattoni che anche questa non viene gettata in una cassaforma ma disposta al di sopra di una fila di mattoni pronta ad accogliere una nuova fila di laterizi. Dopodiché noi abbiamo la presa e poi successivamente l'indurimento, cioè la fase di presa è quel momento in cui si consolida l'impasto, cioè raggiunge dei livelli di resistenza meccanica tale da non poter più essere a questo punto modificata facilmente la sua forma, cioè perde la plasticità il sistema e di conseguenza poi avremo l'indurimento che lo noteremo soprattutto con i calcestruzzi, è piuttosto lungo nel tempo, ma lo vediamo anche proprio nella prossima slide come può variare. Ora, in tutto questo abbiamo poi una fase cosiddetta di stagionatura, di maturazione, dove i campioni in laboratorio vengono tenuti in delle condizioni particolari, quindi questo per esempio arriva adesso da un armadio termostatico dove aveva una temperatura precisa, un livello di umidità, in modo che possa maturare al meglio le sue proprietà. Stiamo parlando di standardizzazioni, ok? Gli standard ci servono per misurare delle proprietà specifiche di materiali, anche se poi queste in cantiere si troveranno in condizioni differenti. Ma questo vuol dire che noi, nella migliore delle condizioni, siamo in grado di stabilire qual è il valore paragonabile tra una malta e un'altra malta. Dopodiché, di quello che succede in cantiere, di quello che è la ricetta che voi avete chiesto per la vostra costruzione, questo è un altro discorso e lo vedremo appunto più avanti. Ora ci occorre fare ancora un salto alle quattro fasi mineralogiche del clinker. Le ricordiamo: ferro alluminato tetracalcico, alluminato tricalcico, silicato bicalcico, silicato tricalcico. Per andare a studiare quello che è la resistenza meccanica in funzione del tempo di ciascuna di queste fasi. Perché è importante? Beh, ci rendiamo conto dalla differenza di queste curve che può succedere qualcosa di fortemente penalizzante per il nostro impasto. Allora, intanto la prima cosa che dovete notare di questo grafico è che le due fasi mineralogiche che danno un contributo in termini di resistenza meccanica consistente sono il silicato bicalcico e il silicato tricalcico. Ok? Lo vedo dai valori che vengono raggiunti a parità del tempo trascorso. E se vado a collocarmi nei famosi 28 giorni, tutto a posto in mezzo? Sì? Se vado a collocarmi tra i 28 giorni, nel tempo di 28 giorni, io vado a vedere che i risultati maggiori li ottengo per il silicato tricalcico e il silicato bicalcico. Ok? Attenzione a questa parte perché vi viene chiesta all'interrogazione, ok? Quindi dovete essere particolarmente ferrati. E l'alluminato tricalcico e il ferro alluminato tetracalcico invece sono delle fasi che hanno delle resistenze meccaniche molto basse, non contribuiscono alla resistenza meccanica. Uno dice perché ci sono? Perché si formano nella cottura, non posso farne a meno, ho quegli ossidi di partenza e quindi avrò anche la produzione. Peraltro invece vi ricordo che proprio la presenza però di queste fasi mi semplificava la vita in termini di cottura, perché si andava a formare una fase liquida che faceva avvenire le reazioni di formazione del silicato bicalcico e tricalcico a temperature più basse di quelle che invece sarebbero state le temperature in condizioni in cui questi ossidi non sono presenti. Caso che nella realtà però non sussiste, quindi abbiamo delle fasi mineralogiche in conseguenza delle materie prime che abbiamo inserite. Ora, che cosa succede? Beh, intanto vedo, è vero che danno un contributo in termini di prestazioni meccaniche, però attenzione, sono parecchio diverse tra loro. Il silicato tricalcico ci dà delle prestazioni meccaniche decisamente superiori rispetto al silicato bicalcico. Ma attenzione, abbiamo un fattore che è quello degli alluminati e del ferro alluminato che, sebbene non contribuisca in termini di prestazioni meccaniche, però può essere particolarmente dannoso. In quanto le resistenze meccaniche raggiunte, lo ripeto, molto basse, ma vengono raggiunte in dei tempi che sono molto ristretti, cioè praticamente nei primi istanti del mio impasto. Questo potrebbe provocare, anzi provoca certamente, una perdita di lavorabilità del sistema. Perdere lavorabilità significa non riuscire ad amalgamare il mio impasto, non riuscire a fare in modo che l'acqua raggiunga il più possibile tutte le particelle e di conseguenza non riuscire ad idratare la parte fondamentale delle mie materie prime, cioè il silicato bicalcico e il silicato tricalcico. La conseguenza è che devo fare in modo che queste reazioni di idratazione dell'alluminato tricalcico e del ferro alluminato tetracalcico vengano inibite. Per farlo, ecco qua che abbiamo l'utilizzo del gesso, cioè quella percentuale di gesso che viene inserita da un valore maggiore di 0 ad un valore di 5% è all'interno di questo sistema per inibire almeno nei primi momenti lo sviluppo di proprietà meccaniche del ferro alluminato tetracalcico e dell'alluminato tricalcico, che diminuirebbero proprio le capacità di impasto del mio sistema. Quindi a questo punto, perché, ci dobbiamo chiedere perché il gesso riesce a fare questa operazione? Beh, le reazioni che avvengono con l'introduzione del gesso, che vi ricordo è il solfato di calcio CaSO4, che in acqua, in questo sistema, si dissocerà in ioni Ca2+, e ioni SO4 2-, porterà alla formazione di un prodotto che si chiama etringite. L'etringite va ad avvolgere le particelle dei nostri alluminati e ferro alluminati rendendole impermeabili. Questa impermeabilità di queste particelle è tale che non possano di conseguenza idratarsi e quindi sviluppare quei prodotti che aumenterebbero le proprietà meccaniche. Una volta che è passato del tempo, tuttavia, l'etringite passa in soluzione, cioè viene disciolta nell'acqua. Ma questo tempo è sufficiente per far sì che noi abbiamo impastato le nostre fasi mineralogiche che ci interessa, quindi silicato tricalcico e silicato bicalcico, e abbiamo dato il tempo di avere un sistema omogeneo tale che dopo possono partire quelle reazioni che ci daranno presa. A quel punto, ovviamente, non ci dà fastidio che anche gli alluminati sviluppino una propria resistenza meccanica, anche se sarà, come abbiamo visto, irrilevante. Ora vi faccio vedere come appunto possiamo avere più casi, cioè possiamo avere una reattività del silicato tricalcico nel clinker e una disponibilità di solfati in soluzione, quindi di gesso. Possiamo avere quindi più casi. Possiamo avere una bassa reattività e una bassa disponibilità. E allora in questo caso noi abbiamo comunque una presa normale perché abbiamo un valore basso di reattività, ma abbiamo anche un valore basso di quello che è la disponibilità di solfati. Di fatto le due cose si compensano, abbiamo un lavorabile nei primi 10 minuti, è ancora lavorabile sino a 45 minuti, inizia il processo di presa e diventa meno lavorabile entro le 2 ore, e di conseguenza qui abbiamo la presa normale tra le 2 e le 4 ore. Ora, supponiamo di avere un'alta reattività nel clinker, ma anche un'alta disponibilità. Anche in questo caso io ho una presa normale, solo che viene ovviamente anticipata nel tempo, perché la reattività è aumentata, aumenta anche la disponibilità dei solfati, cioè lo lavorabile, meno lavorabile, poi ho una presa normale. Vediamo gli altri casi: alta reattività, bassa disponibilità. Beh, in questo caso la mia presa non può che accelerare, perché avendo meno solfati, io ho un sistema che viene avvolto di meno in quelle parti che vengono quindi rallentate nella presa dalla parte del gesso, di conseguenza avrò il mio sistema lavorabile nei primi 10 minuti e poi una presa rapida tra i 10 e i 45 minuti. Caso più pericoloso, diciamo, è la presa istantanea in quanto ho una reattività alta del C3S e una disponibilità di solfati nulla o molto bassa, ed infine una bassa reattività ma una disponibilità di solfati che è alta, o addirittura una falsa presa, cioè una presa che peraltro ha delle proprietà meccaniche che sono piuttosto basse, almeno da un punto di vista dell'utilizzo in edilizia. Ora voglio tornare un secondo al grafico, a questo grafico qui, quindi alla luce di tutto ciò che abbiamo detto, le fasi mineralogiche del cemento si idratano e si idratano, come vedete, in tempi decisamente lunghi. Cioè, intanto dovete tenere presente che il cemento non smette mai di idratarsi. Cioè, quando io faccio un getto di cemento, ci saranno sempre all'interno delle particelle che continueranno a sviluppare la loro presa. Quindi, teoricamente, la resistenza meccanica di un cemento idratato va via via, anche se di poco, ad aumentare. Però, non è che noi possiamo fare getti di, poi vedremo, calcestruzzo, che siano utilizzabili poi per tempi lunghissimi. Prendiamo un riferimento e progettiamo in funzione di quella resistenza meccanica a 28 giorni. Quindi stabiliamo tutte le nostre strutture perché possano sorreggere ad un certo carico, ad una sollecitazione che noi fissiamo nei nostri 28 giorni. Poi vedete che dopo i 28 giorni comunque abbiamo un aumento, sino a quando addirittura per anni, a distanza di circa 2 anni, C3S e C2S si avvicinano, hanno gli stessi valori, ma ripeto, non possiamo fare un getto ed aspettare che il C2S raggiunga. Prendiamo a 28 giorni, noi abbiamo questo, quindi dovremo andare magari a 6 mesi a valutare la resistenza del C2S. Vi rendete conto del salto tecnologico, della giustificazione del fatto che arriviamo a 1450 gradi, lasciamo il forno così per per 15 minuti e realizziamo il brusco raffreddamento? Beh, perché altrimenti invece di avere una struttura progettata a 28 giorni dovremmo prendere come valore magari quello di 6 mesi, perché otteniamo soltanto il silicato bicalcico a temperature più basse. Quindi abbiamo adesso dato un'ulteriore spiegazione a questo. Attenzione che poi vedremo comunque, quando ci interessa bilanciare maggiormente, la presenza di C3S e di C2S. Ora, l'idratazione dei nostri silicati comporta la formazione di prodotti di idratazione, abbiamo detto. E questi prodotti di idratazione sono due: il cosiddetto gel silicatico, CSH, silicati idrati di calcio, e dei cristalli di idrossido di calcio, che sono la portlandite. Chiamato così, è idrossido di calcio, viene chiamato portlandite dal nome del cemento Portland, come un secondo prodotto di idratazione. E questa è una struttura piccola, guardate, del nostro cemento idratato, dove ancora una volta, schematicamente, abbiamo delle lamelle che si intrecciano tra loro, e queste lamelle vanno ad interagire con dei legami secondari di Van der Waals, quindi, che sono molto deboli, ma ancora una volta il loro numero elevato ci porta a delle prestazioni meccaniche eccezionali. Quindi c'è una porosità del sistema che è innata, cioè è una porosità che deriva dalle distanze interlamellari. Questa non può essere assolutamente discussa o modificata, mentre invece avremo una discussione su quella che è la porosità capillare, che è dovuta proprio alla presenza di acqua in eccesso nel nostro impasto. Delle immagini, micrografie al microscopio elettronico, che ci mostrano proprio le strutture aciculari, le strutture quindi spilliformi, che vanno ad intrecciarsi tra loro e sviluppano appunto quella che è la resistenza meccanica del nostro sistema. Ora vi lascio tra l'altro nelle slide un po' di discussione generale su quella che è l'idratazione, ma vi raccomando, questa parte va studiata esattamente da Bertolini nel primo libro, dove ritrovate un'ampia spiegazione del materiale cementizio, dei leganti in generale, poi del materiale cemento, delle malte, sino ad arrivare al calcestruzzo. Questa è una parte che dovete studiare da quel libro. Altra immagine al microscopio elettronico ci fa vedere proprio un cristallo di idrossido di calcio, che è la portlandite, sono lamelle esagonali che vanno ad incastrarsi tra invece quelle altre forme di gel silicatico, che ci dà appunto la famosa resistenza meccanica. Vedremo che, pur essendo casuale la presenza della portlandite, quando andremo ad affrontare i fenomeni di degrado del calcestruzzo armato, risulterà particolarmente utile. Ed ancora un'immagine sempre di dei nostri prodotti di idratazione del cemento, che è in particolare della portlandite, che ha delle forme piuttosto regolari, che possiamo riscontrare ben presenti e ben articolate all'interno della morfologia di questa struttura. Ed ecco qua le reazioni di idratazione di cui tanto abbiamo parlato. Cioè abbiamo, vi dico e vi ripeto, che in questo caso stiamo valutando delle reazioni con una nomenclatura di chimica del cemento, non con una nomenclatura della chimica classica, perché vedete che stiamo usando degli acronimi, dove abbiamo per esempio il silicato tricalcico indicato come C3S, non ha alcun riferimento nella nomenclatura della chimica classica, dove C ed S sarebbero rispettivamente carbonio e zolfo. Ok? Quindi invece in questo caso noi abbiamo quel C3S che ci va ad indicare che quello è silicato tricalcico. Vedete che il silicato tricalcico reagisce con delle molecole di acqua indicate con la lettera H per dare il silicato idrato di calcio e della portlandite. Allo stesso tempo invece il silicato bicalcico reagisce con dell'acqua per darci ancora lo stesso silicato idrato di calcio e della portlandite. Cos'è cambiato? Le proporzioni. Vedete che il silicato tricalcico va a reagire in un rapporto di 1 a 3 con l'acqua per ottenere 1 di silicato idrato di calcio e invece 3 di portlandite. Nel secondo caso abbiamo una reazione in un rapporto di 1 a 2 tra silicato bicalcico e acqua per ottenere invece in questo caso appunto, vedete, ancora dei silicati idrati e della portlandite in proporzioni diverse. Cioè che cosa ci sta dicendo sostanzialmente? Che nel primo caso abbiamo una produzione di portlandite maggiore, nel secondo caso abbiamo meno portlandite come prodotto finale, ma inizialmente hanno reagito più moli di silicato tricalcico e di acqua rispetto a quanto invece non avvenga nel secondo caso in questo rapporto appunto 2 a 4, 1 a 2, mettetelo come volete. Però 2 moli di silicato bicalcico e 4 moli di acqua ci danno 1 mole di silicato idrato di calcio. In precedenza 2 moli di silicato tricalcico più 6 moli di acqua ci davano 1 mole di silicato idrato di calcio. Cioè per idratare il silicato tricalcico ci vuole e produrre quindi un silicato idrato di calcio dal silicato tricalcico ci vuole più acqua rispetto a quanto non ne voglia il silicato tricalcico. Quindi appunto la proporzione che stavamo appena citando è del 24% contro il 21%. Questa parità quindi di massa di silicato bicalcico va a produrre una quantità di silicati idrati di calcio che sono maggiori rispetto a quanto ne produca il silicato tricalcico, e potete farvi tutte le proporzioni che volete per scoprire questo effetto qua. Attenzione che anche i prodotti di idratazione hanno un volume superiore al cemento, cioè i prodotti di idratazione che noi abbiamo al termine ci danno un volume che è superiore a quello del cemento, tra l'altro sarà esattamente il doppio, cioè se io prendo un certo volume di cemento mi ritroverò il volume doppio in prodotti di idratazione. Come avviene questa idratazione? Un breve schema che lo riproduce così perché possiate capirlo al volo. Supponiamo di avere un sistema dove noi stiamo ingrandendo delle particelle di cemento che è secco in questo caso. Introduciamo all'interno dell'acqua e l'acqua porta ovviamente ad un allontanamento di queste particelle, ok? Quindi queste si fanno spazio tra loro, c'è il volume dell'acqua, dopodiché accade che si forma quello che è un prodotto, abbiamo detto, grazie alla presenza del gesso, cioè le tringite, che rende impermeabili le particelle e ci dà modo quindi di miscelare il nostro sistema senza che si abbiano gli effetti di presa provocati dall'idratazione degli alluminati, dei ferroalluminati. Quindi ci sta dando il tempo di miscelare, rallenta la presa. La letringite cresce, quindi continua a formarsi in un primo momento sino a quando poi passerà in soluzione. Cioè terminato la produzione delle tringite per reazione chimica, l'acqua comincia a far passare in soluzione, quindi discioglie le tringite. Dopodiché nascono i prodotti di reazione filiformi e la portlandite, che abbiamo detto viene realizzata cioè si forma in lamelle esagonali e si incastra il tutto così. i prodotti di reazione continuano nel tempo a crescere e possiamo alla fine sintetizzare una struttura finale come? Con i prodotti di reazione dei silicati idrati di calcio, con un altro prodotto di reazione che è la portlandite, lamelle di idrossido di calcio nella mia struttura, ed infine particelle di cemento che ancora non si sono idratate o particelle di cemento che a causa delle loro dimensioni non si idrateranno mai. Ho una memoria formidabile. Detto questo, ritorniamo al nostro esempio. Ci siamo introdotti all'argomento proprio con quella che abbiamo definito la nostra mascotte. E la nostra mascotte era il gecko, perché, e questo è un attimo un divagare sulla scienza dei materiali, voi sapete che è un animale che riesce a percorrere anche le pareti verticali, anche al contrario, no? Quindi anche in posizione opposta alla sua naturale propensione, lo fa esattamente attraverso dei legami di Van der Waals, quelli stessi che abbiamo visto nel cemento, che lui di volta in volta stabilisce con la parete, cioè aumenta enormemente la superficie specifica. Al microscopio elettronico questa è la sua struttura, guardate questi filamenti, quindi siamo a 75 micron, quindi una dimensione ridottissima, quindi dei piccoli peletti che vanno a stabilire dei legami con la parete e che consentono di trascinare il suo corpo attraverso, abbiamo detto, queste direzioni che a noi per esempio sono pregiudicate. Che cosa significa? Ancora una volta per dirvi che legami debolissimi, ripetuti milioni e milioni di volte, stabiliscono delle relazioni che poi vengono attivate e disattivate proprio con un semplice movimento. È un'opera di ingegneria questo animale, un po' come tutti quanti, ma questa caratteristica ci affascina, tanto è vero che oggi nella scienza dei materiali si studiano delle tute, per esempio, che siano realizzate con dei tessuti simili, perché sia possibile in diversi ambiti, come sempre incluso quello militare, per esempio, attraversare un po' come fa l'uomo ragno e quindi riuscire a percorrere una parete anche in verticale, stabilendo delle, ci sono già dei tentativi, così come dei materiali adesivi fortissimi, cioè sono stati sviluppati dei primi scotch che attivandoli hanno una resistenza elevatissima e quindi non si staccano anche sottoposti a delle forze piuttosto intense, ma poi per disattivazione possono essere rimossi facilmente. Quindi voi immaginate di dover fissare alla parete anche un qualcosa, perché state facendo una lavorazione su una superficie a specchio di un palazzo, fissate, fate la vostra lavora, quindi vi portate dietro tutti gli attrezzi che vi servono e poi quando vi servono cliccate qualcosa, si disattivano questi legami. È un po' come sarebbe, è molto semplice immaginarlo, un po' come se stessimo trattando con delle calamite, no? Attacca, stacca, attacca, stacca e fa questo. Bene, a questo punto dobbiamo vedere la parte appunto della idratazione, cioè come avviene. Dobbiamo dire qualcosa di più. L'idratazione ha tutta una sua cinetica, una sua velocità, l'abbiamo vista, e inizia con una, con un qualcosa che via via cresce, raggiunge un punto di flesso, lo definiremo matematicamente, e poi decresce. Quindi abbiamo un inizio, ricordatevi il grafico, cioè esattamente questo, una parte dove piuttosto lenta, poi successivamente ha una velocità sostenuta, se arriva al punto di flesso di questa curva comincia a diminuire, da quel momento in poi rallenterà via via seguendo quello che sarà un asintoto. Questo perché avviene in questa maniera? Beh, nel nostro sistema che avete visto rappresentato con delle particelle abbiamo l'inserimento dell'acqua che separa tra loro, c'è tanto spazio a disposizione perché crescano i prodotti di idratazione. Man mano che questi crescono, quindi dovete immaginare queste forme acicolari che si articolano a partire da quella particella, beh, impediscono sempre di più all'acqua di avvicinarsi alla superficie e di conseguenza rallentano la migrazione dell'acqua, rallentano la diffusione dell'acqua, rallentano le reazioni di idratazione. E per questo motivo talvolta c'è talmente, passatemi il termine, un cespuglio di prodotti di idratazione che sebbene ci sia ancora un cuore di particella che potrebbe reagire, non si ha più reazione perché l'acqua non riesce ad arrivare a contatto con dell'altra superficie. E in questo potete ancora riscoprire quel concetto di cui abbiamo parlato, cioè dell'aumento della superficie specifica. Cioè più io macino fine, più avrò superficie a contatto con l'acqua e più avrò superficie a contatto con l'acqua, più riuscirò ad avere prodotti di idratazione. Le tringite che si forma nelle prime 24 ore, perché noi prima l'abbiamo raccontata ovviamente in maniera veloce, ma non è che scatta il cronometro, poi smette di prodursi le tringite e quindi comincia il discioglimento, è un processo comunque continuo, termina nelle 24 ore, le tringite diventerà poi un monosolfato e pian piano appunto viene a passare in soluzione nell'acqua. E ancora una volta la velocità di tutto questo sarà funzione delle varie composizioni che abbiamo avuto modo di studiare. È ovvio che più C3S abbiamo, l'abbiamo già detto, più sarà veloce questa idratazione. Più maciniamo fine, più sarà veloce questa idratazione. Mi raccomando, questo grafico studiatelo particolarmente bene, ricordatevi che in questa parte non è rappresentato, ma ad un certo punto tendono ad assumere lo stesso valore. Quali sono gli errori tipici che vengono fatti all'orale su questo grafico? Resistenza meccanica, tempo, partire così a bomba qua. No, anche se nel libro a volte questa scala è piuttosto ridotta, il non presentare un rallentamento è semplicemente perché appunto è stata variata la scala. La versione corretta è lento, sale, produce. C3S. Il C2S, partenza lenta. Ok, questo non sta scendendo, questo deve andare dritto o tendente più verso l'alto, diciamo una leggera diminuzione, aumento, che è così, non si vede di tutto, a un certo punto doppi flessi o cose del genere, queste cose no, abbiamo due curve semplicissime, sono quelle che vi ho disegnato qua. Questo è l'andamento della velocità. Ora tenete presente, e l'abbiamo già detto la volta scorsa, che la quantità d'acqua che noi inseriamo non è quella stechiometricamente necessaria per far avvenire le reazioni. Cioè noi abbiamo una quantità d'acqua che viene utilizzata nel nostro sistema per avere un complesso lavorabile.
cioè l'acqua stechiometricamente necessaria per far avvenire reazioni che ci portano al C2S e al C3S, è relativamente poca. Quando noi stiamo considerando invece quantità in peso, in volume di acqua che sono notevoli, ma quest'acqua viene inserita perché altrimenti, visto l'elevata superficie specifica che ho, non riuscirei a far arrivare quell'acqua che è stechiometricamente sì necessaria per questo, per far avvenire le reazioni, ma non sarebbe sufficiente per migrare verso i siti e far sì che si abbiano esattamente queste reazioni, cioè si perderebbe nel bagnare la struttura. Perché ricordatevi che nel nostro impasto di una malta c'è anche tutta la sabbia, quindi io verso l'acqua e non sto versando l'acqua esclusivamente sul cemento, ma sto mettendo l'acqua su un sistema che presenta una parte di cemento e tre di sabbia, quindi ho tantissima superficie che è inerte, che verrebbe bagnata. Vi ricordo, anzi vi invito a riguardarvi il concetto di tensione superficiale dell'acqua, quindi abbiamo un effetto bagnato del nostro sistema, una superficie che deve essere ricoperta. Ora, detto questo, quindi però introdurre quantità d'acqua superiori significa condizionare quella che sarà la porosità finale del nostro sistema. Infatti, una volta che ho inserito una certa quantità d'acqua, che le mie reazioni di idratazione sono avvenute, quest'acqua che è in eccesso nel sistema, che in parte può essere evaporata, in parte però no, e rimane all'interno. E rimanendo all'interno è distribuita in questa massa, occupa un certo volume, che è la cosiddetta porosità capillare. Quindi che cosa abbiamo in questo caso? Abbiamo visto come le reazioni ci danno una quantità di silicato idrato di calcio differente, ma abbiamo anche visto che quando c'è una reazione, questa può avvenire seguendo due processi diversi. Una reazione può essere esotermica, per esempio endotermica. In questo caso, anche in questo caso, così come abbiamo visto per la calce, le nostre reazioni sono di tipo esotermico, cioè avvengono con un rilascio di calore verso l'esterno del nostro sistema. E vedete come il silicato tricalcico, per esempio, sviluppa un calore, un'energia, quindi, come calore, che è di 500 kJ per chilogrammo, mentre per il C2S è la metà. Questo diventa importante nei getti che vengono realizzati in cantiere in uno spessore piuttosto ampio. Facciamo un eccesso: gettare un muro in calcestruzzo, quindi dove c'è il cemento che sviluppa calore nell'idratarsi, di un'abitazione, quindi può essere la muratura di uno scantinato, supponiamo interamente realizzata in cemento armato, e la muratura di paratia di una diga è differente. Cioè abbiamo delle differenze tali che se io avessi un calcestruzzo che è fatto da del cemento che ha una quantità eccessiva di C3S, avrei un calore che poi genera delle filature, delle fratture nel mio sistema, che è dovuto al gradiente di temperatura, cioè al centro ho uno sviluppo di calore elevato e una dispersione minima rispetto alla dispersione che ho in superficie. Questo comporta certamente un effetto che può generare un sistema di fratturazione che nel caso in questione può essere abbastanza pericoloso. Quindi devo ridurre le quantità di C3S, cioè devo ridurre, se vogliamo, quelle frazioni che mi porterebbero ad avere delle prestazioni meccaniche più elevate in tempi brevi, e devo aumentare invece la composizione in silicato bicalcico, che è vero, mi dà delle prestazioni a parità di tempo inferiori, ma le raggiungerò in tempi più lunghi. Questo è il compromesso che si deve avere nella lettura dello sviluppo del calore. Guardate anche quanto è addirittura superiore la produzione degli alluminato tricalcico e il ferroalluminato tetracalcico, che si avvicina invece al silicato tricalcico. In questo caso la presenza del gesso rallenta l'emissione nella velocità di questo calore, ed è importante anche in questo caso, cioè noi abbiamo un rilascio di queste reazioni che invece di avvenire tutte insieme avvengono pian piano per effetto di quella famosa impermeabilizzazione che abbiamo detto, cioè di quel privare le superfici della presenza d'acqua per far avvenire questo sistema. Ora, quello che ci interessa soprattutto quindi è proprio stare attenti, in funzione del getto che noi dovremo fare, alla composizione del nostro cemento. Come regolo la composizione del nostro cemento, quindi? Cioè, se io vi dicessi... Come?
Diminuisco le dosi.
Quali dosi?
Le dosi dei...
Avete appena imparato ad applicare il calcolo di Bock. In funzione delle materie prime, noi abbiamo la possibilità di avere più o meno silicato tricalcico o bicalcico. Quindi dovete intervenire sulle materie prime, quindi l'esercizio che potreste trovare al compito è formulare due cementi che abbiano un differente contenuto di silicato bicalcico. Magari uno A che abbia un silicato tricalcico in quantità superiore di uno B, che quindi ne avrà di meno e avrà più silicato bicalcico in percentuale, ok? Quindi attraverso l'utilizzo del calcolo di Bock, cioè che ci sta dicendo, a seconda di come io metto in proporzione le mie materie prime dentro il forno, ottengo dei cementi diversi, ok? Quindi io cambio le proporzioni delle materie prime e ottengo dei cementi diversi, quindi prestazioni anche diverse di questi cementi con i punti. Ora, quello che ci interessa è tornare su quel concetto dell'acqua e della porosità. Allora, abbiamo nel nostro cemento pasta cementizia idratata, abbiamo pori interstiziali, pori capillari e pori dovuti all'inglobamento d'aria. I primi, abbiamo detto, sono e fanno parte della natura specifica del nostro materiale. Cioè non possiamo modificarli, ok? Perché sono dovuti a quell'impacchettamento delle lamelle che hanno una distanza fisica tra loro e stabiliscono dei legami, abbiamo detto, secondari. Quella è la porosità del nostro sistema. Può essere varia, ovviamente, possiamo avere un livello di complessità che potrebbe portare a dei pori più stretti e più larghi, ma stiamo parlando di una frazione ben precisa di questa porosità. Mentre la porosità capillare, che si sposta tra quelli che sono dei valori decisamente differenti e che possono arrivare per esempio sino ai 5 micron, partendo da delle dimensioni piuttosto piccole, ben distanti da quello che noi comunemente pensiamo, beh, questi dipendono, come vi ho detto prima, dalla quantità d'acqua in eccesso al termine del nostro fenomeno di presa, ed impareremo a calcolare proprio la porosità capillare come secondo esercizio che potreste avere sul compito. Infine abbiamo i pori o i vuoti da inglobamento d'aria. Su questo vi porto ad un pensiero che va al di fuori della scienza dei materiali, ma che rientra ancora una volta nella cucina. Avete mai realizzato un impasto di una pizza?
Sì.
Sì? Ok, ad un certo punto potreste essere chiamati a fare le cosiddette pieghe di rinforzo. Ogni tot di ore fare la piega di rinforzo, che ingloba sostanzialmente dell'aria. Ma avete mai visto gli impasti quando a un certo punto hanno tutte quelle bolle, che il risultato, per carità, è la lievitazione, ma voi inglobate dell'aria all'interno facendo le cosiddette pieghe di rinforzo, che non sono altro che appunto ripiegare l'impasto almeno 4 volte su se stesso e poi lo rigirate e vedete subito che ci sono delle bolle, le bolle da inglobamento d'aria. Stasera tutti pizza. Provate però, perché è molto carino vedere come subito si formano le bolle da inglobamento di aria. È la stessa cosa che avviene in un impasto di in questo caso di pasta cementizia, ma anche nel calcestruzzo. Cioè come viene mosso l'impasto porta all'interno dell'aria, che può rimanere intrappolata quando già l'impasto è grasso e plastico, come proprio l'impasto della farina con l'acqua, e portando all'interno quindi quest'aria rimane intrappolata e questi pori possono essere anche piuttosto grandi, arriviamo per esempio a qualche frazione del millimetro. Ora è ovvio che può esserci addirittura la necessità di avere dei pori grandi, quindi dei macropori. Anche questo lo vedremo, e quindi infatti esistono addirittura degli additivi cosiddetti aeranti che sviluppano dei gas che poi, quando il sistema rapprende, lasciano una struttura porosa. Il gas Berton, materiale autoclavato cosiddetto, cioè quindi è del cemento bianco fondamentalmente, che viene insufflato aria, o avvengono delle reazioni che come risultato secondario hanno proprio la produzione di gas che poi rapprende e lascia una struttura alveolare. Sono particolarmente indicati proprio per far fronte a dei fenomeni di degrado, come per esempio quelli dovuti ai cicli di gelo e disgelo. perché, lo vedremo più avanti, l'acqua nel congelarsi aumenta di volume. In realtà ne abbiamo parlato durante la prima lezione, quando vi ho introdotto un fenomeno di degrado di una fontana, se ricorderete. Comunque abbiamo in quel caso un aumento di volume che è circa dell'8%, e di conseguenza, se c'è lo spazio in un poro per non limitare questa espansione, allora il materiale non si danneggerà. Se per contro invece voi avete un sistema che si oppone alla forza che è dovuta proprio all'espansione dell'acqua che sta passando di stato da liquida a solida, beh, in quel caso possiamo avere dei fenomeni di rottura e di frattura di un sistema poroso. Ora, attenzione che proprio quella porosità insita nel sistema, quindi quella caratteristica del materiale, è pari al 28%. Cioè, se io prendo una pasta di cemento e la faccio idratare, quelle distanze tra le lamelle, quelle proprietà di legame che ho tra le diverse parti, mi portano a degli spazi che nel totale sono pari al circa il 28%, ma è una porosità con la quale io non ho nulla a che vedere, non posso far niente, è proprio il materiale che nasce in questa maniera. Mentre invece potrò intervenire proprio sulle quantità d'acqua che posso inserire per idratare il mio sistema. E come lo posso fare? Beh, abbiamo parlato di un rapporto acqua-cemento. Il rapporto acqua-cemento noi l'abbiamo definito proprio come un rapporto in peso tra il peso dell'acqua e il peso del legante, in questo caso il cemento. Quindi abbiamo detto, per esempio, un chilo d'acqua, 2 kg di cemento, il rapporto acqua-cemento è 0,5, e l'abbiamo definito proprio come 0,5, ma non come un numero fisso, ma come un rapporto che mi veniva fornito dalle norme in modo da poter catalogare le malte in una certa maniera, cioè per confronto, ma poi ho la libertà di variare questo rapporto acqua-cemento. E più mi spingo verso il basso, cioè mano a mano che questo rapporto va a diminuire, arrivando a delle frazioni che poi ci daranno i calcestruzzi, per esempio, ad altissime prestazioni, va a 0,2, quindi quasi non sto più mettendo dell'acqua, ecco, in questo caso ottengo una struttura decisamente più compatta. E come singolo e semplice concetto io utilizzo quello della superficie resistente. Forza su superficie mi dà uno sforzo. Se la superficie resistente aumenta, quindi se ci sono meno pori di quanto potevano essercene per un rapporto più elevato, di conseguenza la mia resistenza a compressione non può che aumentare. È un argomento che riprenderemo a brevissimo sui calcestruzzi, e quindi che in questo momento ci deve invece interessare soltanto per una prima visione della porosità proprio di pasta cementizia. Guardate, un po' di tempo fa abbiamo parlato, erano le prime lezioni, di quella che è la porosimetria a mercurio. E la porosimetria a mercurio ci dava come risultato delle curve cumulative del mercurio che va via via ad assorbire e delle distribuzioni dimensionali dei pori. Che cosa vuole rappresentare questa serie di grafici? Beh, abbiamo una pasta cementizia che ha un rapporto acqua-cemento, in questo caso 0,3, che è indicato da quel 3 che sta dopo il punto ogni volta che vedete un grafico, mentre il primo numero a sinistra sono i giorni a cui è stata realizzata la misura, cioè a un giorno, a 3 giorni, a 7, a 14, a 28 e a 56 giorni. Cosa mi devo aspettare? Beh, io per tutto quello che abbiamo già detto oggi mi devo aspettare una cosa, cioè che questa porosità, mano a mano che l'idratazione progredisce, diminuisce. Si stanno formando i neoprodotti, le neoformazioni, quindi si sta occupando un volume che inizialmente era invece occupato dall'acqua. Ed infatti, se voi andate a vedere, ho tracciato una linea sul picco che rappresenterebbe il massimo della nostra distribuzione, cioè dove è più concentrata la porosità, al passare dei giorni questo picco si sposta verso i raggi che sono più piccoli. Ora stiamo parlando di un sistema che ha un rapporto acqua-cemento già abbastanza basso, 0,3. Adesso come andiamo avanti vedete come si noterà di più. Abbiamo un sistema adesso a rapporto acqua-cemento 0,5, dove quindi c'è molta più acqua. Prima avevamo quindi 0,3, era circa un terzo, adesso invece è la metà, e vedete come il picco, quindi c'è anche più porosità. Scusate, torno un secondo indietro per farvi vedere che eravamo già spostati su dei raggi più piccoli e peraltro con una porosità decisamente più bassa. Ora guardate com'è più in alto il picco e poi come si sposta da un micron al massimo addirittura a circa 0,4 micron, quindi abbiamo uno spostamento molto più sensibile rispetto a quanto non sia avvenuto prima. Esageriamo, un rapporto 0,7, guardate come addirittura varia in questo caso, cioè abbiamo molta più porosità perché avevamo appunto un rapporto in principio di acqua-cemento piuttosto elevato, e ancora uno spostamento netto, addirittura la formazione di due gobbe a un certo punto. Questo ci fa vedere qual è la complessità della formazione dei neoprodotti di idratazione, come viene perturbata questa porosità. Messe tutte assieme ci fanno vedere appunto come le curve cumulative di un sistema, in questo caso del sistema a 0,5, cambino e vadano via via a essere a spostarsi verso i raggi più piccoli. Quindi anche questo guardatelo, ripassatevi la tecnica sperimentale della intrusione forzata di mercurio e osservate, per capire come varia questa struttura, osservate di nuovo questi grafici che vi ho appena presentato. Allora, come sono articolati questi semplicissimi esercizi su quello che è il calcolo della porosità capillare? Cioè noi, in funzione dell'acqua che utilizziamo nel nostro impasto, riusciamo a capire quale sarà la porosità capillare del nostro sistema. Quindi noi tralasciamo la porosità interstiziale, in questo momento stiamo tralasciando la porosità da inglobamento, quindi quella macroporosità, stiamo guardando soltanto quella porosità che viene generata dall'acqua nell'impasto. Allora, un esempio classico: viene considerato un impasto, intanto, dove abbiamo 100 centimetri cubici di cemento, quindi questi primi dati che vi sto dando sono volumi. Mentre noi abbiamo i nostri rapporti, lo dico prima di affrontare il problema, li abbiamo in peso, quindi già questo ci dirà che dovremo trasformare i dati di volume in dati di pesate, quindi 100 centimetri cubici di cemento, 200 centimetri cubici di acqua, e dobbiamo quindi tenere in considerazione quelle che sono le nostre densità, cioè abbiamo la densità del cemento che è 3,14 grammi a centimetro cubo e invece l'acqua che è circa 1 grammo a centimetro cubo. Perciò il rapporto acqua-cemento, che è un rapporto tra pesi, lo farò prendendo i miei 200 grammi d'acqua, perché 200 centimetri cubici equivalgono quindi a 200 grammi, essendo la densità di, lo ripeto, 1 grammo a centimetro cubo, e diviso la quantità invece in peso del cemento. Avevo 100 centimetri cubici, lo moltiplico per 3,14 grammi a centimetro cubo, ottengo quindi il peso di 100 centimetri cubici, il risultato è di circa 0,63. Quindi il primo problema potrebbe essere: dato una composizione in volume, calcolare il rapporto acqua-cemento. Risolto. L'idratazione del cemento, come dicevamo, cambia nel tempo, cioè va via via ad aumentare, e noi consideriamo una condizione ottimale, attenzione, irreale se vogliamo, ma ottimale, in cui in 365 giorni raggiungiamo il 100% di idratazione, cioè tutto il cemento che abbiamo nel nostro impasto si idrata. Abbiamo detto che poi non è così, perché ci sono alcune frazioni che non si idrateranno mai. Ma stiamo facendo una supposizione, cioè stiamo dicendo in 365 giorni ottengo 100% di idratazione. Ora però ho detto qualche minuto fa che i prodotti di idratazione hanno un volume doppio rispetto al prodotto di partenza, cioè il prodotto di idratazione del cemento ha un volume che è doppio rispetto al volume che occupava il cemento all'inizio, ok? Quindi significa che se io ho 100 centimetri cubici di cemento, una volta impastato ed idratato al 100%, sono diventati 200 centimetri cubici di cemento idratato. Ora ho che cosa come volume? Ho 200 centimetri cubici di prodotti di idratazione e ho 100 centimetri cubici che avevo inserito in precedenza, e il volume corrispettivo ai pori capillari è quindi il 33%. Ok? Cioè è un rapporto tra ciò che è diventato e ciò che è. Ho un volume totale di 300 centimetri cubici? Sì, quello non cambia. Ok, il volume è costante. Ho 200 centimetri cubici di prodotti di idratazione? Sì, i rimanenti, c'è 300 meno 200 fa 100, questi 100 non sono altro che pori capillari, ma 100 diviso 300 è 0,33, che è il 33%, quindi quei 100 centimetri cubici rappresentano la porosità capillare. Faremo e riprenderemo l'esercizio. Potete intanto segnarvi come un compito a casa lo svolgimento di questo problema, che poi riprenderemo la prossima volta, cioè determinare la porosità capillare di una pasta di cemento realizzata partendo da un volume di 100 centimetri cubici e un rapporto acqua-cemento 0,7, 0,5 e 0,4. Guardate che credo che la stessa risoluzione sia svolta con le slide successive, adesso lo vediamo. Quindi dico: determinare la porosità capillare di una pasta di cemento realizzata partendo da un volume di 100 centimetri cubici con un rapporto acqua-cemento 0,7, 0,5 e 0,4. Cosa dovete fare? Lo vediamo, poi numericamente ve lo svolgete voi. Avete il rapporto acqua-cemento che è dato dalla... che vi consente di ottenere il peso dell'acqua. Dal peso dell'acqua ottenete il volume dell'acqua. Poi avete il volume dell'impasto come volume di cemento più volume d'acqua, e ancora il volume occupato dai prodotti di idratazione, che deve essere valutato secondo quello che abbiamo detto, cioè è doppio rispetto al volume del cemento. A quel punto il volume dei pori capillari è il volume dell'impasto meno il volume del cemento idratato. Ora, badate bene che quando noi parliamo di porosità capillare abbiamo una porosità che non è detto che sia vuota, cioè libera da qualsiasi cosa, anzi abbiamo una porosità capillare che contiene una cosiddetta soluzione acquosa che generalmente per effetto della presenza di alcuni idrossidi risulta particolarmente basica e questo pH, il valore del pH di questa soluzione è circa 13. Ancora una volta vedremo quanto questo sarà importante per contrastare alcuni fenomeni di degrado. È anche ovvio che questa porosità è soggetta a delle variazioni nel suo contenuto, cioè in funzione dell'umidità relativa dell'ambiente, in funzione della temperatura. Quindi una parte di muratura che viene direttamente colpita dall'irraggiamento solare si riscalderà e metterà in moto dei fenomeni di evaporazione. Quando l'acqua evapora, ripetiamo, evapora soltanto la parte H2O di un sistema che, se in soluzione acquosa ha dei sali, invece vedrà questi ultimi cristallizzare con altri fenomeni di degrado, di cui però non voglio dire nulla perché ci sarà una lezione specifica. Peraltro, quindi, rimarchiamo un fattore essenziale che abbiamo visto sin dalle primissime lezioni, cioè che la porosità è una caratteristica che non può essere trascurata nella classificazione di un materiale, anche di un materiale elegante come il cemento, nella pasta cementizia e, come vedremo, nel calcestruzzo. E infatti abbiamo a questo punto l'inizio di uno degli ultimi argomenti, che però sarà un argomento per noi ancora una volta fondamentale, così come lo era il cemento, perché si basa su di questo. Cioè, intanto dobbiamo dire che grazie al calcestruzzo noi realizziamo oggi la maggior parte delle nostre architetture che abbiano un certo rilievo in termini di dimensioni, di sicurezza, di durabilità. Quindi, se ci giriamo attorno, la maggior parte della nostra architettura, anche per tradizione, si basa sulla realizzazione di elementi in calcestruzzo armato, in calcestruzzo precompresso, in calcestruzzo prefabbricato. Una serie di elementi che non possono quindi essere trascurati all'interno di un corso di tecnologia dei materiali. Che cos'è però il calcestruzzo? Beh, il calcestruzzo, al di là di quello che può essere noto, è certamente un materiale che si basa su un mix, quindi è un materiale composito. In architettura è il materiale composito per eccellenza, che è costituito da una fase legante che è il cemento. Ancora presenta uno stato fluido che è l'acqua, cioè quindi abbiamo l'inserimento dell'acqua, abbiamo la sabbia, ma a differenza quindi di quelle che erano le malte, abbiamo gli aggregati di cui parleremo ampiamente, e si aprirà un nuovo mondo. Quindi abbiamo in un certo senso un insieme di materiali che hanno un'origine completamente diversa tra loro, che cooperano e, peraltro, attenzione, vengono poi abbinati ad una parte metallica che è la cosiddetta armatura, che ci dà l'occasione di trasformare quella che sarebbe altrimenti soltanto una pietra artificiale con particolare resistenza a compressione, ma certamente fortemente penalizzata nelle altre direzioni di sollecitazione, invece ne fanno un materiale composito dove, sfruttando proprio le altre resistenze della parte metallica dell'acciaio, quindi la resistenza a trazione, di conseguenza la resistenza a flessione, ci consentono di realizzare delle strutture di un'importanza notevole. Ora, quindi, abbiamo detto che, a differenza di ciò che in precedenza abbiamo studiato, per esempio nella formulazione di una malta, e risulta particolarmente interessante la presenza degli aggregati. Cosa sono gli aggregati? Possono essere per esempio delle sostanze minerali, quindi sono dei materiali naturali, sono sostanzialmente delle rocce che sono state frantumate, che sono state quindi sminuzzate in delle dimensioni specifiche che poi ce le portano a classificare come delle ghiaie, ghiaioni e così via a seconda delle dimensioni. Se visitate una stazione di pompaggio, altra visita che dovreste fare, quindi una stazione dove viene confezionato il calcestruzzo, c'è generalmente un laboratorio dove vengono classificati gli aggregati e dove avete quindi più dimensioni di aggregati raggruppati, perché voi sarete chiamati a scegliere nella formulazione del vostro calcestruzzo la dimensione dell'aggregato che volete utilizzare, che cambierà alcune prestazioni del vostro calcestruzzo. Ora, in generale possono essere naturali, quindi abbiamo parlato per esempio delle rocce, ma non si termina in questa maniera, perché possiamo avere addirittura degli aggregati artificiali o anche degli aggregati che sono riciclati. E questo potete immaginare la complessità anche dei calcestruzzi che possono nascere, cioè se io cambio il tipo di aggregato ho già un calcestruzzo che è diverso. Se addirittura passo da scegliere il mio aggregato da naturale ad artificiale, starò cercando delle prestazioni differenti, così come se utilizzerò quello riciclato. Avete un esempio di aggregato del calcestruzzo artificiale? Qualcuno che ha fatto i geometri, che ha già qualcuno che è stato in cantiere? Poi vorrei capire che intenzione hanno a non farvi studiare questa disciplina, che si arriva. È uno dei è incredibile. È incredibile, no? No, dico, è incredibile non riuscire a arrivare in cantiere e non con voi, i colleghi. Un aggregato artificiale, il polistirolo. Il polistirolo è un aggregato artificiale. Il sughero, perché abbiamo detto che può essere composito, non è detto che sia per forza naturale così. La perlite, il calcestruzzo con la perlite, guardate che ce la vendono e ce la spacciano come un qualcosa di naturale, arriva da un processo di un trattamento ad oltre 1000 gradi. Quindi ci sono degli aspetti che devono essere tenuti in considerazione quando parlate di sostenibilità dei nostri materiali. Ci vediamo mercoledì, grazie. Thank you.